Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la rassegna stampa commentata, quella della redazione di Radio Città Aperta. Un buongiorno a chi ci segue su radiocittaperta.it e a chi ci segue sulle piattaforme di Gemini Network. Io sono Alessio Ramaccioni. Apriamo con un articolo da Il Post che fa un po' l'aggiornamento di cronaca per quello che riguarda la guerra, quello che sta succedendo in Ucraina, ovviamente al centro della nostra rassegna stampa di oggi. L'Ucraina ha rifiutato la resa di Mariupol. La Russia aveva chiesto alla città assediata di arrendersi entro le 5 di stamattina. Intanto l'avanzata russa va ancora a rilento. A Mariupol, la città portuale del sud-est dell'Ucraina, la situazione è molto critica, mancano beni di prima necessità. I bombardamenti hanno raso al suolo diversi quartieri, l'assedio russo è arrivato fino alle zone centrali. Domenica il colonnello generale Mikhail Mezinsiev ha chiesto formalmente alle autorità locali di arrendersi, assicurando un passaggio sicuro di civili dalle 10 di oggi. La vice prima ministra ucraina Irina Vereshchuk ha però rifiutato la richiesta, dicendo che non ci può essere nessuna discussione rispetto ad una resa e chiedendo di aprire immediatamente un corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhia. Nel frattempo, nella notte, sono continuati gli attacchi di altre città. È stato bombardato il distretto di Podil a Kiev, dove hanno preso fuoco vari edifici e un centro commerciale, mentre a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, è stato bombardato un impianto chimico con una conseguente perdita di ammoniaca. Sempre nella notte è stato bombardato un impianto chimico di Sumy, ripete un po' l'articolo nell'aggiornamento di cronaca. È stato colpito un serbatoio di ammoniaca. Il governatore regionale di Sumy, Dmytro Zitsky, ha dato costanti aggiornamenti al riguardo sul suo canale Telegram, alle 4 ha scritto che in base alla direzione del vento c'erano potenziali rischi per una città, cioè vicino in prossimità della centrale. Nella notte, violento bombardamento a Kiev, nel quartiere di Podil, il sindaco della città, Vitaly Klitschko, ha dichiarato che alcune case e un centro commerciale hanno preso fuoco. Secondo le fonti giornalistiche di Agence France-Presse, sarebbero morte 6 persone. Insomma, questo è un po' il quadro della cronaca, drammatica cronaca di guerra a cui siamo abituati ormai da, ridendo e scherzando, quasi un mese. Di certo, se veramente nella mente della Russia, di Putin, ci fosse stata l'idea di questa sorta di guerra lampo, così non sta avvenendo, anche se questa no, è una cosa che diciamo noi, è una cosa che diciamo noi in Europa, gli Stati Uniti, insomma, che i piani di Putin prevedevano una guerra rapida che si risolvesse in pochi giorni, no? Il famoso collasso ucraino, insomma. Non si capisce bene quanto, diciamo, sia veramente questa la situazione o quanto sia un po' funzionale alla narrazione, allo storytelling, per carità, legittimo, perché la guerra è anche uno scontro di narrazioni della resistenza ucraina, del governo che resiste, del presidente guerriero. Di certo, come in ogni guerra, ovviamente a rimetterci sono sempre i più deboli, perché al netto di quella che possa essere l'emozione, lo spirito del popolo ucraino, in una situazione come per esempio quella di Mariupol, così come viene raccontata, dire non è al centro, non si può assolutamente parlare di resa, no? Come ha risposto la vice prima ministra ucraina, non può esserci nessuna discussione rispetto ad una resa. Non lo so, a me sembra che manchi un po' un pezzo in questo tipo di atteggiamento, che è quello di considerare la minimizzazione dei danni ai civili. Certo, dice, insomma, non è colpa delle autorità ucraine, no, se la Russia li ha invase, nel senso, la responsabilità delle vittime civili è certamente della Russia e di Putin, assolutamente, sia chiaro. Però, a fronte di quanto sta avvenendo sul terreno, utilizzare i civili come parte attiva della guerra, a prescindere dalla loro volontà, ecco uno di quei passaggi, però, insomma, che fanno parte della storia delle guerre dell'umanità, che fanno sempre un pochino così accapponare la pelle. Questa è una considerazione personale. Altro spunto interessante, sempre dal Post: per la Transnistria è difficile decidere da che parte stare. La piccola repubblica filorussa non ha preso la posizione ufficiale sulla guerra in Ucraina e forse non può fare diversamente. Nella piccola e autoproclamata Repubblica della Transnistria, una regione della Moldavia cui indipendenza non è riconosciuta da nessun paese al mondo, ci sono pochi segnali che a qualche chilometro di distanza sia in corso una guerra. Mykolaiv, una delle città ucraine più bombardate dalle forze russe, dista appena 150 km dall'autoproclamata capitale della regione, Tiraspol. La Transnistria, come la Moldavia, faceva parte dell'Unione Sovietica e oggi deve la sua stessa esistenza agli aiuti economici e militari che riceve proprio dalla Russia. Da settimane circolano timori che l'esercito russo possa usare il territorio transnistriano come base per attaccare l'Ucraina dal sud. A Tiraspol però non ci sono segnali di una situazione eccezionale e la vita dei transnistriani sembra andare avanti in maniera ordinaria. Come sempre i ragazzi giocano a calcio nel parco dedicato a Caterina II, l'imperatrice russa considerata la rifondatrice della città, e persone di ogni età spendono nei bar e ristoranti i loro rubli locali, che hanno valore solo in questa sottile striscia di terra lunga circa 400 km schiacciata fra il resto della Moldavia e l'Ucraina. I legami fra i 500.000 abitanti della Transnistria e la Russia sono stretti, ma lo sono anche quelli con l'Ucraina. La Russia paga una pensione supplementare agli anziani transnistriani, fornisce loro gas a prezzi calmierati per riscaldare le case, Tiraspol è piena di statue dedicate a generali sovietici e bandiere russe. Eppure circa un quinto delle persone che abitano nella piccola repubblica autoproclamata ha la cittadinanza ucraina e conosce parenti e amici costretti a scappare dalle proprie case a causa dell'invasione russa. Tenere insieme le due cose non è semplice, per questo forse che il governo transnistriano non ha condannato né appoggiato l'invasione dell'Ucraina. È come se tutto il territorio vivesse un momento di sospensione. Qualche traccia della guerra però in corso si vede, a pochi passi dal centro della città un'associazione di volontari, Mairiadom. Vi siamo vicini, sta aiutando il governo autoproclamato a coordinare l'accoglienza delle persone che arrivano in Transnistria dopo essere scappate dall'Ucraina. Secondo i dati a disposizione dell'associazione, al momento si trovano in Transnistria circa 9.500 profughi arrivati proprio dall'Ucraina. Poi prosegue l'articolo. È interessante perché questo articolo racconta una cosa importante, vera, e che penso che prima o poi possa avere un peso, no, in questa guerra. Il fatto che stiamo parlando di comunità, di popoli legati fra di loro, no? Gli ucraini ci tengono, insomma, in maniera forte a mantenere una differenziazione dai russi, e questa è una delle questioni anche un po' fondanti di questa guerra, no? Putin ci ha scritto addirittura un trattato, no, nel 2021 sull'unità, no, sul fatto che ucraini e russi siano un solo popolo, mentre invece gli ucraini, almeno quelli diciamo si stanno opponendo alla Russia, ma sostengono che la differenza è forte, loro sono fieri del loro essere ucraini. Però tendenzialmente, come diciamo cultura, costumi, tradizioni, più o meno c'è molta vicinanza, addirittura ci sono parentele, ci sono famiglie russe che hanno parenti in Ucraina e viceversa, o come per esempio il caso della Transnistria, che appunto è una di quelle vicende politiche un po' dimenticate, la sottile striscia di terra fra la Moldavia e l'Ucraina. L'articolo poi prosegue con alcune testimonianze di questa difficoltà, di questa ambiguità, di questa divisione, no, quasi etica, che il popolo della Transnistria sta vivendo. Passiamo internazionale. Putin ha bisogno di una via d'uscita, un articolo di Tom McTaug, The Atlantic, Stati Uniti. In tutto l'Occidente c'è la sensazione che Vladimir Putin non solo debba essere fermato nel suo tentativo di colonizzare l'Ucraina, ma debba anche essere punito per la sua barbarie, una questione di giustizia naturale. Scusate, ma i leader occidentali devono anche affrontare un secondo imperativo. La spaventosa realtà è che siamo più vicini a una guerra nucleare di quanto lo siamo mai stati dai tempi della crisi dei missili di Cuba del 1962. E per certi versi il rischio che la crisi attuale vada fuori controllo è ancora più grande di quello affrontato da John Kennedy e Nikita Khrushchev. A differenza del 62, una guerra calda sta già infuriando su un territorio che una delle parti considera importante per il suo interesse nazionale e che per l'altra è necessario alla sua sopravvivenza come nazione. La guerra, in altre parole, è diventata un conflitto a somma zero, anche se la convinzione di Putin che l'Ucraina sia una minaccia per la sicurezza della Russia non si fonda su alcuna base razionale. Ciò che rende la situazione ancora più pericolosa è che l'Ucraina è legittimamente e ragionevolmente armata e rifornita proprio dall'alleanza militare che la Russia teme di più, la NATO. Nel frattempo la Russia si è messa alle corde da un boicottaggio economico sempre più duro che mira a determinare la sua sconfitta. In tutto questo, in molti sono ragionevolmente convinti che questa campagna militare, se dovesse concludersi con una sconfitta umiliante per la Russia, affosserà non solo il potere e il prestigio nazionale del paese, ma lo stesso regime di Putin. Quando un giocatore d'azzardo ha già perso così tanto da essere destinato alla bancarotta e la sua unica salvezza è ribaltare la situazione, la cosa più logica da fare è continuare ad alzare la posta. E questo è il tipo di avversario disperato che l'Occidente si trova forse a dover affrontare. Peggio, è un avversario che si è macchiato di sanguinose colpe per le quali l'Occidente forse sarà obbligato a non chiedere risarcimenti. Il segretario della difesa britannico ha dichiarato che Putin è una forza ormai esaurita nel mondo. Il suo collega francese ha dichiarato che l'Ucraina vincerà. Tutte le capitali occidentali si stanno convincendo che a causa della catastrofica gestione del conflitto da parte della Russia, Mosca possa avere già perso, o anzi che i suoi obiettivi politici fossero irrealizzabili fin dal principio, date le dimensioni dell'Ucraina e l'opposizione del suo popolo alla dominazione russa. Queste dichiarazioni tuttavia rivelano una pericolosa miscela di aumento dell'intensità dello scontro, proiezioni illusorie e, elemento più preoccupante di tutti, verità. Nelle capitali occidentali c'è stato un crescendo sia nella risposta ufficiale all'invasione della Russia, nella portata delle sanzioni nel sostegno militare, per esempio, sia nella retorica della denuncia del regime. È un fatto comprensibile e che anzi arriva con colpevole ritardo. Putin sembra il presidente di una specie di stato mafioso, corrotto, cleptocratico e violento, fondato su reti di fedeltà e rivendicazioni territoriali che non hanno nulla a che fare con la volontà popolare e che vanno contrastate. Ma i leader occidentali dovrebbero anche riconoscere il rischio di ritrovarsi in una situazione ancora peggiore di quella attuale e devono essere chiari sui loro obiettivi. Vogliono mettere fine al conflitto oppure sconfiggere la Russia? Forse queste due cose ormai coincidono, ma la differenza potrebbe diventare importante. Boris Johnson, per esempio, ha detto che l'aggressione di Putin deve fallire e deve essere visto fallire. Un'affermazione tanto vera quanto problematica e importante per la sicurezza occidentale che gli aspiranti Putin di questo mondo capiscano che se tentano qualcosa di simile all'invasione dell'Ucraina saranno schiacciati e umiliati, come sta succedendo alla Russia. Il rompicapo tuttavia è che per Putin sarebbe più facile ritirarsi se trovassi un modo da affermare che non ha fallito. Gli analisti e diplomatici con cui ho parlato mi hanno detto che è possibile sconfiggere Putin e al contempo elaborare un messaggio che il presidente possa sventolare come una vittoria in patria, ma il fatto stesso che l'Occidente debba concedergli qualcosa da sventolare in patria indebolisce la capacità dell'Occidente stesso di sventolare la propria vittoria. Il senso è chiaro, non andiamo avanti perché l'articolo è molto lungo, suggeriamo assolutamente la lettura di questo articolo perché va a cogliere, diciamo, un aspetto molto importante. È discutibile alcuni passaggi, almeno dal mio punto di vista, perché ovviamente fa riferimento alle dichiarazioni dei leader occidentali e alla vittoria da sventolare appunto da parte della NATO. E il problema è proprio questo, che Putin in questa operazione l'ha messa in piedi per evitare di assistere allo sventolare di questa vittoria. E poi ovviamente, ma questo purtroppo fa parte un po', c'è il fatto di dover punire Putin e la Russia per i crimini di guerra, per i crimini in generale, per la guerra portata sul territorio dell'Ucraina, è una regola che deve però anche valere, perché se no Ecco la sproporzione a cui ha fatto esplicitamente più volte riferimento lo stesso Putin, e ne ha parlato anche la Cina, no? La sproporzione fra il metro di giudizio, quello che è un crimine, deve essere un crimine per tutti, un crimine dell'invasione dell'Ucraina, non so, la butto là, commissione d'inchiesta per l'invasione dell'Iraq, e messa in stato d'accusa da parte di un tribunale penale internazionale per George Bush e Blair, dico così per dire, no? Ce ne sarebbero i motivi per quello che hanno fatto in Iraq o anche in Afghanistan. E via dicendo, ovviamente questa è fantapolitica, non avverrà mai, ma indica un vulnus, non tanto dal punto di vista delle posizioni politiche, no? Quanto dal punto di vista dell'equilibrio diplomatico. Questo è l'esempio perfetto di come ci sia un dislivello perenne, no? L'altro giorno assistevo a una trasmissione in cui c'era un giornalista che discuteva. Queste trasmissioni surreali e oscene che vanno in onda in questi giorni sulla televisione italiana con uno storico. Quando lo storico diceva: no, noi non dobbiamo mostrificare Putin, no? Anche perché è come noi, è uguale a noi. Questo si indignava, dice: no, che c'entra? Il paragone con l'Iraq non regge. Noi in Iraq andavamo a esportare la democrazia, giusto o sbagliato che fosse. Che è come vedere un trentenne che dice: no, perché Natale, Babbo Natale mi ha portato i regali, cioè, no, anzi, peggio ancora. Questo è un po' il problema. Quando si metterà sullo stesso piano quello che sta facendo Putin con quello che è stato fatto anche da noi, dalle alleanze militari in cui noi italiani siamo partecipi e protagonisti, allora forse sarà possibile fare un ragionamento corretto e ragionare su un'accusa non più ipocrita ma contestualizzata nei confronti di Putin, che oggettivamente ha fatto qualcosa di abominevole, sta facendo qualcosa di abominevole. Spero che il discorso sia chiaro e non venga fuori qualcuno come al solito che dice: no, perché i criptoputiniani, assolutamente no, vi querelo se lo dite. Però il concetto deve essere un po' questo. A proposito di mostrificazioni e narrazioni, un interessante articolo su contropiano.org che va a chiudere l'appuntamento di oggi di Press Corner: quanti buchi nella narrazione occidentale antirussa, firmato da Sergio Scorza. Dal 24 febbraio scorso il circo mediatico mainstream non fa altro che ripetere un ossessivo mantra: Putin è un dittatore, Putin è un pazzo, Putin è un criminale, ma si sa soltanto per contingenti ragioni di propaganda bellica, nascondendo un'inconfessabile verità. Putin siamo noi, la sua Russia è a suo modo, parte del mondo capitalistico globalizzato, venuto fuori dopo la caduta del muro di Berlino e dopo la fine della contrapposizione fra due blocchi che rappresentavano due sistemi economico-sociali molto differenti e in competizione fra loro. I paesi occidentali avevano fatto la stessa campagna di mostrificazione del nemico anche contro gli altri dittatori o presunti tali, allorquando l'Occidente e la sua organizzazione politico-militare aggressiva, controllata e diretta dagli Stati Uniti, decisero di scatenare una delle tante guerre preventive umanitarie o di instaurare un regime change. In entrambi i casi, soltanto e unicamente perché il dittatore di turno non era più funzionale agli interessi economici e geopolitici dei paesi occidentali. Ma Putin chi è o cosa è stato davvero? Tralasciando la nota questione del gas, del petrolio e dei tanti cambi scambi commerciali ed affari che intercorrono fra paesi come il nostro, la Germania ed altri con la Russia, l'opera di sistemica mostrificazione del personaggio e del sistema politico russo, alla luce di una rapida disamina storica dei rapporti fra quel paese e quelli del campo NATO, risulta essere poco credibile, tardiva, ipocrita, strumentale e completamente priva di un qualche valore etico. Il tema della superiorità morale dell'Occidente è un'immensa supercazzola, innanzitutto perché, come sappiamo, Stati Uniti e NATO hanno alle spalle un'innumerevole serie di crimini contro l'umanità e di guerre che hanno causato strage di milioni di civili innocenti in tutto il mondo. E questa presunta distanza che si cerca di stabilire oggi rispetto all'autocrate russo fa a pugni anche con la storia recente e meno recente dei rapporti fra la Russia di Putin e i paesi occidentali. Non solo Berlusconi e i suoi noti rapporti con Putin, che tuttavia non erano che l'altra faccia di relazioni commerciali, come rivelato dalle informazioni divulgate da WikiLeaks. Manager di Stato, imprenditori, diplomatici hanno spianato la strada a Putin in Italia. Gli affari dell'ENI ai tempi di Scaroni hanno consolidato la nostra dipendenza energetica dalla Russia, mentre grandi banche come Intesa e Unicredit incassavano enormi profitti grazie ai rapporti con le aziende controllate dal Cremlino. Ma basterebbe semplicemente ricordare, ad esempio, che mentre Putin faceva stragi di civili in Cecenia, il governo D'Alema stipulava importanti accordi di cooperazione militare. Con lui l'Italia ratificò nel 96 due accordi di cooperazione. Tra la fine di marzo e i primi di aprile del 2000, Mary Robinson, alto commissario dell'ONU per i diritti umani, visitò l'Inguscezia, il Dagestan della Cecenia. Al termine della sua visita, la Robinson presentò un rapporto dettagliato alle commissioni delle Nazioni Unite per i diritti umani, in cui venivano riportate testimonianze oculari di esecuzioni di massa, bombardamenti di colonne di profughi e altre palesi violazioni di diritti umani compiute dalle truppe della Federazione Russa. Nel rapporto vennero segnalate anche le gravissime violazioni di diritti umani compiute dalle milizie cecene ai danni della popolazione civile durante l'invasione del Dagestan. E tuttavia, nei primi anni del 2000, la Russia di Putin era diventata il nuovo grande amore degli Stati Uniti, di George Bush e della NATO per l'appoggio alla War on Terror di Bush, la collaborazione diretta a Enduring Freedom in Afghanistan. Non serve aggiungere altro, questo articolo chiarisce perfettamente il punto di vista che volevo esprimere. Vogliamo parlare male di Putin? Parliamone, ce ne sono tutti i motivi del mondo, ma facciamolo in assenza di ipocrisia, perché essere ipocriti e costruire un dibattito politico e una narrazione, uno storytelling sull'ipocrisia oggi è buttare benzina sul fuoco. Questa almeno è l'impressione che viene spontaneamente vedendo anche il panorama non soltanto politico ma anche giornalistico, perché di quello stiamo parlando, anche visto che questo noi siamo. Grazie a tutti, Press Corner torna domani mattina, buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta e quello della piattaforma di Gemini Network.